Vediamo adesso come si presenta oggi questo edificio. L'odierna chiesa è datata nel XVI secolo. È costituita da una navata di 41 per 11 metri, coperta da due cupole cilindriche incrociate. A est esiste un abside trilaterale e a sud il nartece, di cui la facciata è dotata di tre archi. L'arco centrale è più grande degli altri, pur avendo tutti la stessa altezza, grazie al prolungamento verticale delle loro basi al di sopra delle colonne. L'entrata a volta apparteneva all'edificio originario e conserva un'importante decorazione a rilievo. Originariamente, forse, la chiesa era alta 15 metri ed era l'edificio più maestoso di Lefkosia medievale, dopo la chiesa di Santa Sofia. La struttura, dal punto di vista architettonico, è semplice, con facciate e fondamenta abbastanza robuste. Ad est vi è un'abside tripartita e ad ovest il nartece, la cui facciata è dotata di tre archi. Nella parte nord-ovest dell'edificio sono visibili i resti delle aggiunte fatte nel periodo del Rinascimento. Il tetto e la sovrastruttura, quasi fino all'altezza delle finestre, furono distrutti dalle cannonate dei turchi durante l'occupazione di Lefkosia del 1570. Dopo la prima caduta della città, gli ottomani ricostruirono i muri, eressero un tetto in legno, intonacarono l'interno e aggiunsero un minareto. Durante il XVII secolo, la struttura era uno dei tanti monasteri abbandonati. Oggi, tranne l'edificio del Tempio al lato nord-orientale delle mura, si conserva una porta di stile rinascimentale che forse apparteneva alle strutture dell'antico monastero. Durante il XV secolo fu usato come ospizio e la porzione dell'edificio diroccata fino all'altezza del secondo piano si conservò fino agli inizi del XX secolo. Ora vediamo quali erano i monaci agostiniani che un tempo vivevano qui. Dopo il crollo del monopolio dell'ordine dei monaci benedettini alla fine dell'XI secolo, le società degli stati occidentali avevano conosciuto una rapida crescita e una varietà su tutti i settori della vita organizzata. Tra questi, anche l'organizzazione monastica, di cui le manifestazioni più importanti furono l'ordine agostiniano e l'ordine cistercense. Gli agostiniani avevano lo scopo di rilanciare il rigoroso e primitivo stile di vita collettiva ascetica della Bibbia, basandosi sulla lettera di Sant'Agostino, il famoso vescovo anticlassicista di Ippona della fine del IV secolo. In seguito, gli agostiniani si divisero in una scuola rigida che rispettava tali principi, permettendo però diverse eccezioni tranne la proprietà comune. A Cipro, gli agostiniani giunsero probabilmente nel 1192 oppure nel 1198, dopo che andarono via da Gerusalemme. Nella zona di Cherinia, sulla montagna, Amalrico Rusignano, re di Gerusalemme, costruì per loro un piccolo monastero di preghiera e il re di Cipro, Ugo I, 1204-1218, donò loro la diocesi nei pressi del loro monastero e l'arcivescovo latino di Cipro, Thierry, permise loro di adottare la regola di Premontre. Il monastero Premontre fu associato con la scuola rigida degli agostiniani, e le loro regole furono stabilite nel 1120 dall'arcivescovo di Magdeburgo Norberto. Dal colore bianco delle loro vesti, questi monaci divennero noti con il nome di Padri Bianchi. Nella zona est di Cherinia, gli agostiniani ebbero in gestione per un certo periodo il monastero bianco, cioè la famosa abbazia di Bella Paes. Questo monastero di Lefkosia è un altro paphos che purtroppo è andato perduto. Il capo della confraternita degli agostiniani fu un abate che, quando era a cavallo, aveva il privilegio di portare una spada dorata e gli speroni, come i feudatari del regno di Cipro. Durante il dominio turco di Cipro, come anche in altre parti del mondo ellenico, nei monasteri circolava la traduzione dell'opera Imitazione di Cristo del monaco agostiniano Tommaso da Kempis, 1380-1471. La traduzione probabilmente è di Neofitos Rodinos, un teologo cipriota famoso nel XVII secolo. Un tale manoscritto tradotto fu trovato al monastero di Kikos. Oggi la moschea di Emerché è un monumento medievale visitato sia dalla gente locale sia da tantissimi stranieri. Qui si celebrano le funzioni religiose dei musulmani, persone di varie etnie che abitano nella capitale e in tutta l'isola di Cipro, ma allo stesso tempo ha da sempre costituito fonte di studio sia per gli ordini religiosi sia per l'architettura medievale europea. Il giorno di venerdì, intorno a mezzogiorno, inizia a crearsi più movimento grazie ai fedeli che si raccolgono alla moschea per la preghiera. Seguiamo allora anche noi lo stesso percorso. Camminiamo in via Tricupi, dove tra il bar e il chiosco incontriamo l'ingresso del maestoso monumento. Passiamo il cancello di ferro e attraversiamo il corridoio di cemento. Sulla nostra destra vediamo la fontana per la purificazione. Qui i fedeli si lavano le mani, i piedi, la nuca, il collo e il viso. Poi lasciano le scarpe nell'anticorte, vicino all'ingresso, ed entrano nella moschea. Il pavimento è coperto da un tappeto verde e, come noto, nella tradizione islamica il colore verde simboleggia il paradiso. A sinistra e a destra vediamo due librerie in legno che ospitano libri religiosi come il Corano, cioè il libro sacro dei musulmani. Inoltre, davanti a noi, si trova il minbar, cioè il pulpito da dove l'imam si rivolge ai fedeli. Vicino a esso si trova il mihrab, che è una nicchia con il muro dipinto di verde, destinata alla preghiera, che indica la Qibla, in altre parole l'esatta direzione di Mecca, cioè la direzione verso la quale pregano i fedeli. Esattamente di fronte vi è un balcone quadrato, che in passato veniva utilizzato dalle donne per stare lontano dagli occhi degli uomini. Ora queste adoperano lo spazio dove si trova l'antica cappella di Jean de Montfort. Questa è l'unica area di tutto il monumento che è ancora ben conservata. Il soffitto ha ancora i suoi archi a volta, sostenuti sulla parete est, da quattro pilastri con capitelli di pietra calcarea. Le quattro finestre con cornici lignee permettono alla luce del sole di illuminare lo spazio. A nord si può vedere una parte dell'edificio dove venivano ospitati i pellegrini e dove si conserva ancora l'ingresso, a volta, di età rinascimentale. Nell'angolo nord-ovest della cappella, una scala a chiocciola di 42 gradini conduce al minareto, che probabilmente fu distrutto da un terremoto. Il minareto fu sostituito da un altro che venne costruito più a nord-ovest. L'imam sale 50 gradini per raggiungere il primo livello, da dove inviterà i fedeli alla preghiera, mentre seguono altrettanti per raggiungere il livello successivo. Per i visitatori del monumento, proprio questo punto, che è il più alto dove è permesso loro salire, è l'ideale per ammirare la vista panoramica della città di Lefkosia dentro le mura. A nord-est si può ammirare l'imponente edificio dell'arcivescovato e a est la casa del dragomanno Hagi Georgakis Cornesios, un esempio rappresentativo dell'architettura del XVIII secolo, dichiarato monumento antico dal Dipartimento delle Antichità. Salendo altri 13 scalini del minareto, raggiungiamo il punto più alto, dotato di un tetto metallico a forma di cono. Ritornando ora verso l'interno della moschea, sulle pareti possiamo ammirare gli arabeschi, iscrizioni in arabo. Dal tetto di legno pendono tre lampadari di cristallo e tre ventole di grandi dimensioni necessarie per la stagione estiva. Secondo l'imam dell'Omerie, il soffitto ha appena 100 anni, visto che venne sostituito dopo un incendio. La sua copertura è in tegole. Sul lato est del monumento, che precedentemente costituiva l'abs del santuario, esistono tre finestre oblunghe con cornici di legno che un tempo probabilmente erano coperte di vetrate. Dunque, questa è la moschea Omerie, che sostituì l'imponente cattedrale gotica, un altro monumento che testimonia la ricca storia dell'isola. Diamo ora uno sguardo alle terme Omerie, che sono anch'esse situate nella città vecchia di Lefkosia, vicino all'omonima moschea e a nord-ovest dell'arcivescovato, e costruite attorno al 1571, con una donazione alla città da parte di Lala Mustafa Pasha, quando l'isola cadde nelle mani degli ottomani. Il complesso dei bagni, cioè l'Hammam, fu dedicato al profeta Omar e la zona divenne famosa come Omerie. L'ingresso sul lato sud dell'edificio conduceva prima a una piccola anticorte e poi alla sala di accoglienza con il tetto a volta. Al centro della sala si vede una cisterna ottagonale e dietro ad essa vi sono due stanze per la temperatura tiepida e dietro di esse una camera a volta ospita la sala più calda delle terme, il caldario. Questo hammam ottomano, dopo la sua recente ristrutturazione, divenne particolarmente affascinante ed è un luogo di riposo per chi passa da Lefkosia. Il restauro di questo monumento fa parte di un piano più ampio che si esplica nel progetto unitario regolatore di Lefkosia, principalmente finanziato dalla Comunità Europea tramite il programma UNDP, Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo. Ufficio dei Servizi dell'ONU e della Cooperazione per il Futuro. Risorse per l'attuazione di questo progetto sono state fornite anche dal Comune di Lefkosia e i ministri degli interni. Nel 2006 al monumento è stato assegnato il primo premio alla conservazione dei beni architettonici, categoria del premio dell'Unione Europea per i beni culturali dell'Europa Nostra.